Siamo nel cuore della Settimana Santa, il mercoledì della Settimana Santa, proprio nel centro di questa settimana specialissima e unica nell'anno, e vi direi che quello che mi viene in mente in questi giorni, mentre leggo la parola di Dio che è prevista per la messa del lunedì santo, del martedì santo e così del mercoledì santo, e andando avanti, pensando a quello che accadrà nei prossimi giorni, con forza mi vengono alla mente alcune parole del Vangelo e anche una parola della lettera agli Ebrei. Quella del Vangelo che mi viene in mente è quando Gesù, all'inizio del Vangelo di San Giovanni, di fronte ad alcuni che facevano alcune obiezioni, dice: ecco, davanti al Tempio di Gerusalemme, diceva: se voi distruggete questo Tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Però San Giovanni dice, stava parlando del Tempio del suo corpo. E allo stesso tempo mi viene in mente quella frase della lettera agli Ebrei, nella quale Gesù, entrando nel mondo, dice: non hai voluto né sacrifici né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Ecco, Signore, io vengo a compiere la tua volontà. E queste frasi di Gesù che ringrazia Dio Padre per avergli dato un corpo nel seno di Maria e anche considera il suo corpo come il nuovo tempio, il luogo dove è presente la divinità, in un modo molto più forte che non nel tempio di Salomone. E mi viene in mente in questi giorni con molta forza, perché mi sembra che nei giorni conclusivi della sua vita, della vita di Gesù, il fatto che lui abbia questo dono del corpo, un corpo come il nostro che il Signore gli ha dato, tutto uguale in noi e uguale a noi in tutto tranne che nel peccato, sia messo ancora una volta in evidenza. Noi in questa Settimana Santa, è vero, meditiamo soprattutto su quell'altro grande mistero della nostra fede, che è la passione, la morte e la resurrezione del Signore Gesù, ma evidentemente questo mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù è strettamente collegato al mistero dell'incarnazione, che noi forse con più abitudine, con più insomma, tradizione, abbiamo meditato lungo i giorni del Natale. Ma anche adesso mi colpisce come in questi Vangeli che abbiamo letto nella Messa e che leggeremo è così presente l'umanità di Cristo. Per esempio, vi ricordate che 2 giorni fa, lunedì, ecco, io nel frattempo insieme con voi, mentre facciamo la nostra orazione oggi pomeriggio, ricordo insieme con voi che in questa Settimana Santa l'opinione pubblica è stata scossa molto da fatti di lutto. Siamo rimasti molto colpiti prima dell'incidente delle ragazze universitarie in Catalogna e poi dagli attentati di ieri a Bruxelles. E in effetti io penso che per molti meditare sulla passione del Signore, sul suo corpo martoriato in croce, li aiuterà noi a pregare per questi poveretti che sono morti, per le loro famiglie, per i feriti, sapendo anche e anche ringraziando Dio che il mistero così grande della morte umana, no? Come mistero grande e in qualche modo impenetrabile, solo nella morte di Cristo e nella sua resurrezione ha una luce che ci conforta e che ci dà speranza. E noi sappiamo che in un modo misterioso tutte le persone che muoiono, e in modo particolare forse quelli che muoiono in modo tragico, in modo violento, in modo del tutto imprevisto, e soprattutto quelli che muoiono appunto a causa dell'odio di altri, hanno un posto nella croce di Gesù, e la croce di Gesù può dare un significato, ancorché molto doloroso, a questa conclusione della vita, appunto sicuramente che va contro i desideri, contro la dignità dell'uomo, no? Questo lo dico perché Noi facciamo la nostra orazione mettendoci dentro alle scene del Vangelo, alle scene della Settimana Santa, però essendo anche molto vicini alla nostra storia, a quello che accade nei nostri giorni, a quello che i nostri contemporanei vivono, e in questo tempo che siamo chiamati a vivere di nuovo, ancora una volta, ancora un anno, come se fosse la prima volta, la passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi vi dicevo, vi ricordate lunedì santo che leggevamo insieme l'episodio dell'unzione con il profumo di nardo a Betania. Lo leggevamo dal Vangelo di Giovanni, che dice 6 giorni prima della Pasqua. Quindi il lunedì, tradizionalmente nel rito romano, si legge quel Vangelo e si vede Marta che serve a tavola, Gesù è invitato a cena, Lazzaro è uno dei commensali, Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Questo è un segno bellissimo, ecco, del fatto che Gesù è presente con il suo corpo e questa donna che lo ama tantissimo, questa donna che è infinitamente grata a lui perché il suo fratello Lazzaro era morto ed è stato resuscitato, perché, se volete, andiamo con la fantasia e con la memoria a quell'episodio che racconta l'Evangelista San Luca, in cui si vede Maria che non è compresa da Marta, sua sorella, la quale protesta perché Maria sta sempre ai piedi di Gesù e non l'aiuta nei lavori della casa. Maria è grata per come Gesù ha trattato sua sorella e l'ha aiutata a capirla un po' di più e ha aiutato in fondo loro due, le due sorelle, ad andare un po' più d'accordo, amandosi e conoscendosi anche nella loro diversità. Maria è piena di gratitudine per Gesù, è piena di gratitudine per le sue parole, forse ha anche fede nella sua divinità, dopo quello che ha fatto, no? E non sappiamo quanto sa del suo futuro, però lei, sicuramente io penso d'accordo anche con Marta e con Lazzaro, versa questo profumo preziosissimo sui piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli, perché sente il bisogno di dire a Gesù anche in questo modo tangibile la sua gratitudine e il suo affetto. San Marco e San Matteo narrano lo stesso episodio, non dicono il nome di Maria, dicono invece il nome dell'ospite, che è Simone il lebbroso, e poi dicono che Maria è arrivata, questa donna arriva con un vasetto di alabastro e lo spezza come a voler dare proprio tutto il suo amore a Gesù. E tutta la casa, dice San Giovanni, si riempì dell'aroma di quel profumo. Possiamo pensare che quando ci doniamo a Dio, quando amiamo il Signore con tutto il nostro cuore, quando gli doniamo anche tutto il nostro essere, tutto quello che abbiamo, tutta la casa, ma possiamo dire anche tutto il mondo, si riempie dell'aroma di questo profumo della donazione a Dio. Però questa donazione a Dio scatena un fastidio. Negli altri Vangeli, Marco e Matteo, sembra che subito dopo Giuda va a tradire Gesù, come se gli avesse dato fastidio questo amore così grande. E noi possiamo anche pensare che proprio il nemico insomma, delle nostre anime, il nemico di Gesù, che è il demonio, è proprio, gli dà fastidio l'amore, gli dà fastidio che ci vogliamo bene e cerca di fomentare invece l'orgoglio, la disunione, la divisione, l'odio, il senso del potere. E anche qui accade, però. E Giuda, con la scusa del denaro, e parla di un profumo che valeva 300 denari, che è tanto, è veramente tanto, è lo stipendio di un anno, probabilmente di un operaio, si poteva vendere dai poveri, ma Gesù pur essendo questo un argomento che a lui sta molto a cuore, a Gesù stanno a cuore i poveri. Infatti, quando più avanti, nell'ultima cena, Giuda esce per andarlo a tradire, Gesù gli dice: vai, quello che vuoi fare fallo subito. E gli altri che cosa pensano? Pensano che sia uscito a dare del denaro ai poveri. Quindi i poveri interessano molto a Gesù. Allo stesso tempo non vuole che sia una scusa perché non si ami lui, no? E questo è un momento così importante della sua vita che negli altri Vangeli dove si narra questo episodio Gesù dice: dovunque sarà narrato questo Vangelo si dirà quello che lei ha fatto. Lasciatela stare, ha fatto una cosa buona verso di me. Quindi siamo convinti che Gesù è molto contento di essere presente in mezzo a noi con il suo corpo, che diventa non solo il modo che lui ha di farci vedere il volto del Padre, il modo che lui ha di entrare in dialogo con noi, il modo che lui ha di guarirci, no? Ci tocca con la mano e se siamo lebbrosi ci scompare la lembra, e se siamo paralitici ci ricominciamo a camminare, se una goccia della sua saliva ridà la parola al sordo muto. Cioè, tu Gesù ami il tuo corpo umano, ami la nostra natura che tu hai insieme alla tua natura divina, perché sai che così hai scelto insieme al Padre e allo Spirito Santo di stare in mezzo a noi e di parlarci di te e di dirci di Dio, quel Dio che non si vede e che invece tu ci hai rivelato. Quindi Gesù è contento di questa gratitudine, di questa cura, di questo profumo, di questa carezza. Dice anche a Giuda, dice: lasciala fare, perché lo conservi il mio corpo, no? Per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. E è come se, sto pensando, è come se avvicinandosi alla morte di croce, dove questo suo corpo verrà trafitto, verrà offeso, verrà flagellato, verrà sputato, verrà inchiodato e verrà alla fine anche colpito con la lancia, quindi totalmente dissanguato e ucciso, Gesù gradisca in modo particolare la tenerezza nei suoi confronti. Lo vediamo anche nel Vangelo che leggevamo il martedì, quando lui è sempre uno squarcio dell'ultima cena narrata da San Giovanni, svela molto turbato, profondamente turbato, no? In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. E allora, di fronte a questo suo turbamento, a questo suo dolore, a questa sua delusione, Giovanni, o meglio il Vangelo dice uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù, Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? E rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Questo gesto è tante volte dipinto dai grandi artisti, di Giovanni che si appoggia sul petto di Gesù, è un gesto che Gesù anche gradisce, tant'è vero che gli fa una confidenza ulteriore. Ecco, io penso che l'amore per il Signore, per tutti i fedeli che poi sono avvenuti in questi 2000 anni e quelli che verranno, trova in questi gesti delle persone che gli vogliono bene un modello ed un esempio. Gesù, possiamo dire così, che tu gradisci in modo particolare in questi momenti di dolore, di sofferenza, di vicinanza alla tua morte, gradisci l'affetto dei tuoi discepoli, di Maria, delle donne che ti seguono, che si manifesta venendo verso il tuo corpo. Non li respingi, ma invece sei grato e lo manifesti. Certo, poi se volete possiamo passare a quello che celebreremo domani sera nella celebrazione della cena del Signore, in cui si vede invece che Gesù, proprio utilizzando le capacità che ha con il suo corpo di servirci, lui comincia proprio questo, possiamo dire, questo triduo sacro, come lo chiamiamo noi oggi, dal giovedì sera, no? E così anche la Chiesa celebra dal giovedì sera, ecco, al mattino si fa la celebrazione degli oli santi del Crisma, con il vescovo in cattedrale, tutti i sacerdoti, ma alla sera comincia il triduo pasquale con la cena del Signore e noi ricordiamo il momento in cui tu, Gesù, hai istituito l'Eucaristia. Che cosa vuol dire? Che ci hai donato il tuo corpo per sempre, cioè hai dato la possibilità ai sacerdoti di rendere presente il tuo corpo come avresti potuto fare, no? Lungo i secoli, in modo incruento. È attraverso l'Eucaristia, attraverso la presenza nascosta e misteriosa nel pane e nel vino. Questo è il mio corpo, dici tu, Gesù, che è stato dato per voi. Questo è il mio sangue versato per voi. Il tuo corpo, Gesù, è per noi. E tu, per preparare i tuoi discepoli a questo gesto così grande che continua nella Chiesa, che fonda la Chiesa, la Chiesa vive dell'Eucaristia, diceva Giovanni Paolo II. Ebbene, per prepararci a questo gesto, tu hai donato il tuo corpo con quel gesto di servizio e di affetto e di tenerezza del lavare i piedi dei tuoi discepoli e dire a loro anche, avete visto quello che ho fatto, fate anche voi, tra di voi, lo stesso. Noi ci commuoviamo ancora una volta Gesù di fronte al fatto che il tuo amore sempre, in tutto il Vangelo, in tutto il Nuovo Testamento, sempre il tuo amore ci è dato, ma anche nell'Antico Testamento, solo che non era presente la tua umanità santissima unita alla divinità, sempre ci è dato perché poi anche noi facciamo così tra di noi. Pensate che proprio ieri durante la messa del Martedì Santo, avendo io il giorno prima meditato un po' sulla lavanda dei piedi e sul fatto che subito dopo la lavanda dei piedi avviene quel tradimento di Giuda, anche lì misteriosamente, vedete, il male a volte reagisce al bene, no? Gesù fa un atto di generosità, un atto di delicatezza, un atto di tenerezza e subito viene la reazione, Giuda, va a tradirlo, ma però ancora di più mi aveva colpito, oltre a ricordare che Gesù ha lavato anche i piedi di Giuda, come dice qualche autore, ha cercato di conquistarlo con quell'ultimo gesto, mi colpiva anche che la reazione di Gesù al fatto che Giuda è uscito, quindi alla fine non ha ascoltato quella sua tenerezza, non è venuto meno a questo suo proposito misterioso, il Signore sa, il Signore, ecco, che cosa passava nella sua testa. Però dopo che Gesù, che Giuda esce, no? Giuda esce dal cenacolo e San Giovanni dice ed era notte, che cosa dice Gesù? Prima era profondamente turbato e quindi Giovanni gli chiede chi è che ti tradirà. Poi quando Giuda esce, Gesù dice delle cose molto grandi, molto belle, molto sublimi. Dice che Dio, se Dio è, ecco, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. E figlioli, ancora un po' sono con voi, voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Però subito dopo dice, ci dà il comandamento nuovo, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. E subito dopo viene invece lo svelamento del tradimento di Pietro, del rinnegamento di Pietro. Allora, nella messa del Martedì Santo, quando si legge il Vangelo, si legge tutto questo Vangelo, ma la liturgia ha pensato di togliere i due versetti del comandamento nuovo. Ma io penso che noi dobbiamo ricordarli nell'ombra, nella notte, se volete, del tradimento di Giuda e nella notte del rinnegamento di Pietro, in mezzo c'è la gloria di Gesù e il comandamento nuovo dell'amore. Lui ci dice: voi non potete venire dove sono io, quindi scomparirò dalla vostra vista, però rimango perché voi vi amate gli uni gli altri come io vi ho amato. E rimango, tu Signore, rimani. Noi sappiamo che non siamo capaci di amarci così, abbiamo speranza di poterci amare così se veniamo da te e ti riceviamo nel nostro cuore. Abbiamo bisogno del tuo corpo e del tuo sangue, abbiamo bisogno della comunione con te. Allora tu riversi dentro di noi con l'Eucaristia tutto il tuo amore infinito, allora in questo senso siamo in grado di amarci gli uni gli altri. Il corpo di Gesù che si fa avanti per servirci, si fa avanti per lavarci i piedi, con gesto d'amore, con gesto anche di servizio, che ci dà esempio. Il corpo di Gesù che ci viene donato nell'Eucaristia è lo stesso corpo che poi viene, che poi soffre nell'orto degli ulivi, che poi viene catturato, viene portato in prigione, viene trattato male, viene schiaffeggiato, eccetera, no? È lo stesso corpo che è lì appeso sulla croce e che Maria, sua madre, che conosce molto bene quel corpo, che lei ha portato nel suo seno per 9 mesi, che poi ha allattato, ha custodito, ha fatto crescere, ha educato. Maria ci può aiutare a contemplarlo per vedere in quel corpo consegnato, in quell'accettazione del peccato più grande, che è il peccato di dare la morte al Figlio di Dio. Gesù, tu l'accetti insieme col Padre e con lo Spirito Santo per dirci che il tuo amore è così grande che è più grande di qualunque peccato. Dalla croce dice: perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno. Il crocifisso che noi sempre contempliamo, che durante la celebrazione del Venerdì Santo adoreremo, no? Quella croce con Gesù crocifisso, ci ricorda sempre questo amore infinito del Signore per noi, questo amore previo e che poi è durante tutta la nostra vita e anche dopo il nostro peccato, c'è sempre questo amore di Dio che ci attende. Questo corpo è stato dato a noi. La deposizione nelle braccia di Maria e delle donne che lo amano è un po' come questo segno, cioè il corpo di Gesù ci è stato dato, no? E noi lo abbiamo deposto nel sepolcro, vivremo il silenzio del Sabato Santo e poi contempleremo questo corpo, questo stesso corpo di Gesù, lo stesso che era sulla croce. Per questo Gesù, anche per questo, mantiene le piaghe. Questo stesso corpo riprende vita, grazie a Dio, per forza sua, e per non morire più, per essere una creatura nuova, la primizia di quello che saremo anche noi quando avremo la resurrezione della carne. E allora anche lì, quando nella Pasqua del Signore mediteremo i vari Vangeli della risurrezione, vedremo Gesù che con il suo corpo si avvicina a noi per dirci: sono risorto. Si avvicina alle donne che sono andate per prime al sepolcro, secondo alcuni Vangeli, si fa presente a loro. Si avvicina a Maria Maddalena, secondo San Giovanni, che è fuori dal sepolcro, che piange, con la sua voce, con il nome che dice: donna, perché piange? Maria, ma si fa riconoscere quindi con il suo corpo, con la sua voce si fa riconoscere, tanto che lei va verso questo suo corpo e poi Gesù gli dice: beh, però non mi trattenere, ma vai dai miei fratelli. E io penso che significhi: lì sarò in mezzo a voi, lì mi troverai, infatti la sera appare, lì nella chiesa sempre sarò presente. lì dovete amarvi come io vi ho amato. Ama i miei fratelli come stai amando me. E Gesù con il suo corpo si fa presente, risorto, si fa presente con i due demos che vanno lontano da Gerusalemme scoraggiati e domanda e dialoga e ascolta con il suo corpo risorto e poi con loro si ferma a cena, da loro si fa riconoscere. E quando l'hanno riconosciuto, allora sì, può scomparire. Però il fatto che lui sia vivo lo si nota dal suo corpo risorto. E pensate quello che vivremo 8 giorni dopo, no? Insieme con San Tommaso, vivremo un ulteriore gesto di Gesù che viene verso di noi, che possiamo anche avere poca fede, può averla persa del tutto, con il suo corpo risorto e come al discepolo Tommaso ci chiede di mettere la piaga nella ferita del costato, di mettere le nostre dita nelle sue mani per credere. Il Papa Francesco diceva in un'omelia, nella festa di San Tommaso del 2013, in un'omelia della Messa, diceva di Tommaso che il Signore sa quando e perché fa le cose, a ciascuno dà il tempo che lui crede più opportuno. Tommaso ha concesso 8 giorni e ha voluto che sul proprio corpo apparissero ancora le piaghe, nonostante fosse un corpo pulito, bellissimo, pieno di luce, proprio perché l'Apostolo, ha ricordato il Papa, aveva detto che se non avesse messo il dito nelle piaghe del Signore non avrebbe creduto. Il Papa diceva: era un testardo, ma il Signore ha voluto proprio un testardo per farci capire una cosa più grande. Tommaso ha visto il Signore, è stato invitato a mettere il suo dito nella piaga dei chiodi, a mettere la mano nel fianco, ma poi non ha detto: è vero, il Signore è risorto. No, è andato oltre, ha detto: mio Signore e mio Dio. È il primo dei discepoli che fa la confessione della divinità di Cristo dopo la resurrezione e l'ha adorato. Possiamo pensare che in quel momento la forza grandissima, soprannaturale, che nasce dal corpo di Cristo. Ecco, toccandolo, Tommaso ha il dono della fede. E quindi il Papa dice che voleva Gesù arrivare a questa fede, mio Signore, mio Dio, alla divinità che è presente nell'umanità di Cristo. Tommaso adora il Figlio di Dio, ha detto il Papa, ma per adorare, per trovare Dio, il Figlio di Dio ha dovuto mettere il dito nelle piaghe, mettere la mano al fianco. Questo è il cammino, non ce n'è un altro. E poi anche in quell'omelia diceva che nella Chiesa alcune volte alcuni hanno tentato di andare verso Dio, ma cita il cammino degli gnostici, cioè un po' che si potesse trovare Dio andando più alto nella meditazione, ma questo è pericoloso. Quanti si perdono in quel cammino e non arrivano? Arrivano sì, forse alla conoscenza di Dio, ma non di Gesù Cristo, Figlio di Dio, seconda persona della Trinità. A questo non ci arrivano. È il cammino degli gnostici, sono buoni, lavorano, ma quello non è il cammino giusto, è molto complicato e non porta a buon fine. Altri, continua il Papa, hanno pensato che per arrivare a Dio dobbiamo essere buoni, mortificati, austeri, e hanno scelto la strada della penitenza, soltanto la penitenza, il digiuno. Neppure questi sono arrivati al Dio vivo, a Gesù Cristo Dio vivo. Questi sono i pellagiani che credono che con il loro sforzo possono arrivare. Ma Gesù ci dice questo: nel cammino abbiamo visto Tommaso. Ma come posso trovare le piaghe di Gesù oggi? Io non le posso vedere come le ha viste Tommaso. Le piaghe di Gesù le trovi facendo opere di misericordia, dando al corpo e anche all'anima, ma sottolineo, al corpo del tuo fratello piagato, perché ha fame, perché ha sete, perché è nudo, perché è umiliato, perché è schiavo, perché è in carcere, perché è in ospedale, quelle sono le piaghe di Gesù oggi e Gesù ci chiede di fare un atto di fede a lui, tramite queste piaghe. E dobbiamo toccare le piaghe di Gesù, dobbiamo accarezzare le piaghe di Gesù, dobbiamo curare le piaghe di Gesù con tenerezza, dobbiamo letteralmente baciare le piaghe di Gesù, diceva il Papa in quell'omelia. E concludo con questo, mi viene in mente anche una citazione invece più antica di San Carlo Borromeo, una famosa omelia sulle piaghe del costato di Cristo, e in cui a un certo punto dice: metti la mano in questo costato e apprendi a misurare l'immenso abisso delle divine compassioni, poiché ti è dato di stringere e di baciare la stessa misericordia. Qui comprenderai l'infinita carità di Dio verso di te, mentre nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. O incomprensibile grandezza dell'amore di Dio per noi, o amore veramente ineffabile e che solo può esprimersi con le parole: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Così dico, cioè come si conveniva Dio, il quale essendo infinito, né circoscritto da termine alcuno, anche senza termine, volle amare gli uomini. Allora, accompagnati da questi santi, da queste parole così belle, noi continuiamo il nostro cammino di Settimana Santa. Chiediamo, se volete, in modo particolare a Maria, che io penso che sicuramente stava vicino al luogo dell'ultima cena, anche se non era dentro, e stava sicuramente sotto la croce, è stata la prima a trovare Gesù dopo la risurrezione, insomma stava nel cenacolo con i discepoli a confortarli. Che Maria ci aiuti, lei, tu Maria, che hai dato un corpo, hai dato a nome di Dio e per conto di Dio il corpo al suo figlio divino e umano, figlio di Dio e figlio tuo, tu ci puoi aiutare a scoprire, come diceva Santa Teresa di Gesù, nell'umanità del tuo figlio, nell'umanità di Cristo, il cammino per andare continuamente a Dio, per scoprire il volto di Dio Padre, per scoprire l'amore dello Spirito Santo e per ricevere dal suo corpo santo tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per vivere vita cristiana.